podcast di Office of Cards. Sono davvero contento di potervi presentare l'ospite di oggi. La sua storia infatti è davvero particolare, talmente ricca che secondo me vale doppio. Parliamo di una carriera militare, di esperienze sportive, di ruoli aziendali in crescita e poi di un reset incredibile e la costruzione di una carriera completamente diversa. Vi leggo la sua descrizione dal suo blog che troverete nelle show notes. Anthony è una rara combinazione tra un manager, un grande comunicatore, un atleta, avendo alle spalle una vasta esperienza come dirigente commerciale presso Nike e Levi Strauss, una grande padronanza della conduzione di grandi eventi e una lunga carriera nel football universitario americano. Oggi Anthony è Executive Business Coach e Personal Coach per imprenditori e dirigenti di diverse realtà industriali e commerciali e di loro team di manager. Opera inoltre come mental e personal coach per allenatori professionisti nelle massime serie del calcio italiano ed è spesso interpellato per interventi motivazionali ed ispirazionali per convention aziendali rivolte a forze commerciali e manager. Alcune delle aziende che hanno affidato ad Anthony i propri progetti di crescita sono AS Roma Calcio, Associazione Italiana Calciatori, Azimut Yachts, Banca Fineco, Billabong, Bologna FC 1909, Case New Holland, Frosinone Calcio, Heracom, Lega Serie B, Louis Vuitton Italia, Mercedes-Benz, Mercurwin, Nespresso, Novartis, Office Depot, Pfizer Italia, Pinco, SNAI, Vicenza FC. Insomma, un episodio che come sempre vi darà parecchio su cui riflettere. Prima di lasciarvi a questo episodio voglio ringraziare qui Alessandro, uno di voi, che mi ha messo in contatto con Anthony. Senza di lui questa intervista non sarebbe stata possibile e quindi davvero grazie. Bene, non mi resta che augurarvi quindi buon ascolto della prima parte di questa mia chiacchierata con Anthony Smith. Allora, buongiorno Anthony e benvenuto al podcast di Office of Cards.
Buongiorno a te Davide, buongiorno.
Senti Anthony, io vorrei iniziare dicendo questa cosa, dicono sempre e siamo cresciuti molti noi italiani sia della generazione precedente che di questa con l'immagine che se vuoi avere successo devi andare in America, no? E qui invece sono contento di avere ospite con noi oggi un americano che è venuto in Italia a creare il proprio successo. Questo proprio per dire che alla fine il successo uno lo crea dove vuole, uno il successo, l'atteggiamento verso il successo ce l'ha dentro e poi lo metti dove lo metti, in qualche maniera ce la fa. Quindi innanzitutto grazie per aver accettato l'invito e grazie per la disponibilità a condividere la tua storia che sono sicuro incuriosirà molti, proprio perché parte da un americano che nasce in America, la terra dei sogni, la terra dove tutto diventa realtà, che alla fine oggi è in Italia, vive in Italia, è contento, ha una professione di tutto rispetto, insegna addirittura concetti leadership e management che vorremmo sicuramente approfondire in questa chiacchierata e quindi secondo me sarà utile a molti perché sono temi di cui magari ogni tanto parliamo ad alto livello ma non troppo nel dettaglio. Quindi vorrei partire proprio dalla tua storia, no? Partire da Anthony, dov'è, dove si laurea, cosa fa, cosa studia e soprattutto cosa diavolo l'ha portato in Italia.
Sì, no, allora innanzitutto Davide sono molto contento di essere qui a fare questa chiacchierata con te e spero che le mie parole, i miei racconti possano aiutare qualcuno. Allora, innanzitutto comunque arriveremo anche al motivo per cui sono arrivato qui in Italia. Allora, io provengo da, mi ricordo quando avevo 18 anni, avevo appena finito la scuola, quindi il liceo, high school. Uh-huh. E ho fatto una passeggiata un giorno in centro della mia piccola città di Carlisle, Pennsylvania. Quando sono tornato, mia madre mi ha chiesto: ma dove sei stato? E io ho detto: ero in centro a fare che? E io ho detto: mi sono arruolato nel militare. E lei ha detto: cosa? Ha detto: sì, sì. Ha detto: ma stai scherzando? Ha detto: no. Ma quando è che parti? Ha detto: ottobre. Ha detto: no, ma non è possibile.
Ok,
ho parlato, ho detto, non lo so, mi è venuto di fare così, l'ho fatto. Quindi l'ho fatto a ottobre 77, sono partito e sono andato lì in Texas, San Antonio. E questo comunque, tu hai parlato di leadership. Questa sì. È stata veramente la mia primissima esperienza della leadership, perché quando mi sono arruolato in militare, mi ricordo quella sera in San Antonio che siamo arrivati, eravamo in 48 nella mia unità. E c'era a venirci incontro c'era Tech Sergeant Butinsky, il tipico sergente che vedi nei film americani, che
quello che strilla sempre alla Full Metal Jacket,
che ti mette il bacio tu e dici le cose. E io, il mio obiettivo era semplicemente di volare basso per queste 6 settimane intense che ci sarebbero state. E io ho detto, non voglio niente, non voglio apparire, non voglio niente. Quindi cosa è successo? La prima sera lui ha chiesto a tutti noi, eravamo tutti radunati in una piccola stanza, e lui ha detto, ho bisogno di 4 capi squadra e un capo supremo. Chi pensa di poter occuparsi di uno di questi ruoli? Io, era come, sai, quando l'insegnante...
Domanda tra bocchetto.
Sì, improvvisamente cade la penna e quindi tu ti butti giù. Sì. Io non ho detto niente. C'era chi alzava la mano e diceva, no, perché io ero capitano della squadra di football americano, perché io questo... Io... E quindi alla fine di quella sessione c'erano 4 capi squadra e un capo supremo. E io ero contento, ho detto, quindi la prima parte del mio piano è andato bene. Poi, dopo un paio di giorni, si vedeva che Sergeant Butinsky non era contento con le selezioni.
Ok. Ma anche perché era volontario. Cioè, nel senso, quelli che si sono fatti volontari, lui gli ha detto, va bene, non è che c'è stato... Ok.
Lui ha selezionato chi pensava di poter fare queste cose. Dopo qualche giorno si vedeva che lui non era contento con le selezioni, con queste persone. E quindi io ho detto, oddio, spero che non cada su di me la scelta. E quindi una sera che eravamo in fila per andare a mangiare, e davanti a uno specchio abbiamo dovuto fare come si dice, un dietro front, e poi dopo continuare in questa fila per andare a prendere da mangiare. Ho sentito strillare Smith, Herman Smith, e quindi io sono andato da lui con lo saluto tutto. Sì. E lui fa, dove hai imparato a fare quel dietro front? Ho detto, non lo so sir, ho insegnato a me stesso sir. E lui ha detto, domani mattina alle 9 nel mio ufficio tu sarai il nuovo capo supremo. Ho detto, no, io l'ho salutato, ho fatto un dietro fronte, ho detto, no, è proprio quello che non volevo, ma perché? E quindi io comunque sono rimasto capo supremo per tutto il tempo.
E ok, di questi 48 recruits.
Sì, ero capo di tutte queste 48 persone nelle mie unità. Ero tra i più giovani, perché avevo 18 anni e eravamo in 48 fino a 27 anni.
E quindi, okay. E questo, scusa, tu prima hai detto 77, giusto? 1977,
sì.
Ecco, allora collochiamolo anche un attimo, perché per gli italiani è un po' diverso, no? Allora, 77 vuol dire 3 anni dopo che è finita la guerra in Vietnam, ufficialmente, in teoria. E in America c'è il recruiting delle forze armate, quindi esercito, aviazione, eccetera, eccetera, è molto presente nelle città, no? Ci sono degli uffici dove tu vai e appunto firmi la famosa dotted line, e a questo punto ti puoi, perché non è diciamo obbligatorio, no? Però c'è molta anche comunicazione, adesso uso la parola propaganda, ma non è in senso negativo, di dire arruolati, servi il tuo paese, fai questo tipo di esperienza, che poi è formativa anche e soprattutto come leadership, sia su te stesso, che poi sugli altri, no? E l'episodio che tu hai raccontato, secondo me, è uno di una lunga serie di episodi dove ti sei trovato a confrontarti con la leadership su te stesso e sugli altri in maniera diretta e indiretta, perché poi tante volte la leadership è anche così. Quindi, però scusami, una domanda, cioè adesso tu hai fatto le passeggiate e ti sei iscritto, ma cosa c'era nella testa? Cioè, che cos'è la scintilla? Avevi visto un po' di pubblicità, l'ha fatto l'amico, cioè cos'è che ti ha spinto a fare questa scelta?
Allora, onestamente non mi ricordo di preciso, però posso immaginare che comunque ero cresciuto in una piccolissima città, era veramente, non c'era molto lì. anche oggi c'è molto lì, onestamente. E quindi avevo questa immagine di vedere il mondo, di uscire finalmente da casa, e di vivere per me stesso, e quindi certo. Ho deciso di fare questo. Dai.
Ok, va bene. Quindi diciamo con la voglia di confrontarti con un posto più grande di quello dove eri, hai deciso, beh, questo è buono perché mi pagano per farlo, quindi alla fine della fiera è un buon deal. Ok, e quindi hai fatto questo e ti hanno nominato responsabile di tutta, diciamo, la tua classe, proprio per effetto di un'esperienza, di un glimpse di leadership che il sergente, il tenente ha visto in un contesto così, giusto?
Mm-hmm. Sì, sì, esatto.
Okay. Infatti, e quindi sei rimasto 10 anni, scusa, in questo...
No, io sono rimasto 6 anni, 5 anni e 9 mesi. Sì.
Ok.
E ero stazionato in Mississippi, California, Germania e poi in Montana.
Ok.
No, comunque è stata un'esperienza veramente interessante che mi ha fatto crescere perché uno... Quando tu hai 18 anni vai e ti arruoli nel militare, tu comunque sei fuori casa, sei capo di te stesso fino a un certo punto, però sei in un ambiente comunque protetto. Quindi non è che sei fuori al mondo tutto da solo, perché comunque c'è sempre il militare che si prende cura di te. Quindi ti dà da mangiare, ti dà da dormire, ti paga, devi lavorare. E quindi l'altra cosa che ho imparato in quel periodo della mia vita è la disciplina.
Ok.
Perché devi essere disciplinata. Questa è comunque una cosa che porto avanti ancora oggi. Sono contento di aver fatto quell'esperienza. E poi, sai, esci, capisci cosa vuol dire essere lontano da casa... No, comunque è stata una bellissima esperienza, bella.
Certo. Beh, disciplina, devo dire, qui nel podcast ne parliamo spesso anche perché è la mia parola preferita, no? Disciplina, insomma, quando ero bambino, ragazzo, insomma, vedevo la disciplina come una fregatura, cioè mi imponi di fare cose che non voglio fare. In realtà... Oggi le attribuisco un significato diverso anche per merito soprattutto del podcast e dei libri di Jocko Willink che io seguo molto molto da vicino. Il suo mantra è discipline equals freedom, la disciplina è uguale a libertà. In che senso? Nel senso che la disciplina di fare ciò che devo fare mi dà la libertà di fare ciò che voglio fare poi, no? Questo si applica in tutto. Vuoi avere un bel fisico durante l'estate? Devi avere la disciplina di mangiare sano e fare attività fisica durante l'inverno. Vuoi avere una vita dove puoi lavorare il numero di ore al giorno che vuoi? Devi avere la disciplina di lavorare sodo adesso per costruire i soldi, l'indipendenza economica e finanziaria, l'esperienza, il network che ti permetterà di fare quella scelta. Cioè, il concetto della disciplina secondo me è molto importante perché purtroppo la gente la vede relativamente a un solo attimo temporale, cioè io oggi non voglio fare questo, voglio fare quello, quindi faccio quello. Peccato che invece se tu ragioni in un arco temporale più lungo, tu dici io oggi faccio questa cosa che non voglio fare ma che so che devo fare, così che domani posso fare veramente quello che volevo fare. E questo secondo me è molto importante perché se uno ragiona, anche uno degli hashtag di Office of Cats è play the long game, è esattamente questo il discorso, cioè non concentrarti sull'instant gratification di questo momento e cosa puoi fare oggi, now, ma preoccupati di cosa ti serve fare oggi per vincere poi domani il gioco più a lungo periodo. E quindi dicevi, hai imparato la disciplina. C'è qualche altro aneddoto di vita militare che vuoi raccontare che secondo me può essere un buon benchmark? Perché purtroppo insomma è quello che è in Italia. La leva non è più obbligatoria più o meno dal mio anno di nascita e quindi tutti quelli più giovani tipicamente non l'hanno fatta e secondo me si sono persi qualcosa, sottoscritto incluso.
Anche secondo me. Prima di raccontare qualche altro aneddoto vorrei due parole sul tuo tema preferito, la disciplina. Secondo me per chi e questo secondo me la cosa importante è la mentalità con cui tu approcci le cose che fai. perché la disciplina, se tu hai la mentalità, non hai la mentalità giusta, la disciplina può sembrare un'arma a doppio taglio. Nel senso, se io non voglio fare una cosa, la disciplina mi rompe le scatole. Io non voglio essere disciplinato, perché tu non stai pensando, come hai detto tu, non stai pensando a quello che tu fai oggi e cosa ti porterà domani. Tu stai pensando solo a oggi, è una cosa che non vuoi fare. Invece, se tu hai un altro tipo di mentalità e pensi a quello che devi fare domani, il tuo essere disciplinato oggi ti porterà qualcosa in più e capisci perché vuoi fare questa cosa, allora diventa un discorso un po' più soft. È una cosa che capisci perché lo devi fare e lo fai. E riconosci la differenza della disciplina. Allora, ci sono un paio di altre cose che potrei raccontare da quel periodo della mia vita in militare. Mi ricordo in particolare che ho imparato a credere in me stesso.
Ok. E quindi perché l'hai detto prima, se tu volevi passare inosservato vuol dire che avevi probabilmente un tema anche di sicurezza che non c'era, e invece qualcuno ha visto in te qualcosa che tu non vedevi, giusto?
Esatto, è quello che è successo, esattamente. Infatti io non vedevo questo in me. Io ho detto, ma come, perché ha scelto me? Capito? Invece lui ha visto qualcosa in me che io non ho visto. E questo comunque, subito, da un lato, ho visto, comunque ho riconosciuto una cosa positiva, ma era anni dopo che ho riconosciuto l'importanza di quel momento, di quello che di essere stato scelto. Per essere un leader, perché è del fatto che comunque qualcun altro ha visto qualcosa in me che io in me stesso non ho visto. Quindi mi ha aperto gli occhi, mi ha aperto la mente e mi ha insegnato di aprire la mente anche su me stesso, no? Comunque un'altra cosa che ho imparato era il discorso di credere in me stesso. Quando tu fai qualcosa e sai di farlo bene, allora potrebbe essere che non è stato fatto bene. Però, quando fai qualcosa, credi in quello che fai. Mi ricordo una volta che c'era l'ispezione. E come vedi nei film, eravamo lì tutti sugli attenti, vicino ai letti che abbiamo fatto, vicino ai nostri armadi, che tutto doveva essere ispezionato. No?
Certo.
E il sergente mi è arrivato esattamente come vedi nel film, proprio a 2 centimetri dalla mia faccia, e lui mi ha detto, ma secondo te questo letto è ben fatto? E lui mi ha messo un dubbio, hai capito? E quindi ho detto, l'ho guardato un attimo, ad altri me ha detto, secondo me sì, però a lui ho detto, no signore, e lui ha ribaltato tutto il letto, l'ha buttato per terra, e poi dopo si gira verso di me e mi fa, era fatto benissimo. Adesso rifarlo.
Certo.
E quindi questa è una cosa. Poi un'altra cosa che ho imparato di me stesso era la mia voglia di aiutare gli altri. Perché ad esempio noi dovevamo correre tutte le mattine e mi ricordo che c'era un ragazzo un po' sovrappeso nella nostra unità e io ero molto in forma e quindi non avevo problemi di fare questi 5 chilometri ogni mattina, e quindi spesso ero davanti al gruppo e mi sentivo il peso della leadership e ho detto, io devo stare davanti, se io devo gestire questi uomini devo dimostrare che io sono in grado di fare questo. Però quando ho visto questo ragazzo che era l'ultimo, a volte io andavo dietro per aiutarlo, per incoraggiarlo, no?
Certo.
E il sergente si incavolava con me, io dice, dai, mettiti davanti Smith, lascialo stare, che lui è un perdente, capito? Perché lui comunque fanno questo gioco psicologico.
Però era un test, perché in realtà è la cosa giusta, mettersi al passo di quelle difficoltà.
È quello il discorso. Infatti, questa è l'altra cosa che ho imparato, perché io ho detto, a livello fisico, non c'è niente, questo è lo spirito con cui io ho approcciato quell'esperienza, perché ho detto, a livello fisico non potrà farmi fare niente che io non potrò fare, perché ero già sportivo, ho detto, puoi fare qualsiasi cosa tranne quello. E poi dopo ho imparato, già subito dopo il secondo giorno, quando ho visto come lui faceva con gli altri, ho capito che era un gioco di testa. Perché loro certo. volevano farti sentire debole. E volevo certo. mettere dei dubbi. Allora, per quanto riguarda il letto, era riuscito e ho detto, questo è un errore che non lo farò mai più. Però diceva delle cose tipo quello che vedevi nei film. Per esempio, mi ricordo, c'era un ragazzo che piangeva. E il sergente ha detto, perché stai piangendo? Ho detto, perché mi manca la mia ragazza. E ha detto, beh, non ti preoccupare, perché c'è il tuo migliore amico che si sta prendendo cura di lei.
giustamente
e giustamente. Quindi poi ha iniziato a piangere un po' di più.
Certo. Questo episodio è supportato da Scalable Capital, il tuo compagno ideale per iniziare a investire in modo semplice, sicuro e conveniente. Con oltre 600.000 clienti, Scalable è una piattaforma regolamentata e questo è molto importante, ragazzi, perché vi offre una possibilità di investire in azioni, ETF e fondi partendo solo da un euro. Ma perché dovresti iniziare a investire? È semplice. Primo, l'inflazione, che se aumenta di questo passo diminuisce di molto il nostro potere di acquisto. Secondo, se pensate oggi che la pensione che avrete quando ci andate a 80 e passa anni vi permetterà di sostenere lo stile di vita che avete, beh, vi faccio tanti auguri. E il terzo, beh, per chi ne ha, i figli. Io ad esempio ho un fondo per le mie bambine, piani di accumulo per me, investimenti diversificati per obiettivi che hanno orizzonti temporali diversi. Con Scalable puoi dare forma ai tuoi obiettivi di investimento e sfruttare appieno il suo potenziale per far crescere i tuoi risparmi nel tempo. L'importante è iniziare per step e Scalable non ti permette solo di acquistare azioni o ETF, ma anche di imparare come funziona il mondo degli investimenti. Scopri di più su come Scalable può trasformare il tuo approccio agli investimenti visitando il link in descrizione. Ricorda, con Scalable il tuo viaggio finanziario può iniziare solo con un euro. Non aspettare, investi nel tuo futuro oggi stesso con Scalable Capital.
Certo, perché queste cose in realtà, cioè, sembrano, infatti questo secondo me una delle cose su cui io insisto è che si può imparare da qualsiasi cosa nella vita, no? Anche dai film, poi tu l'hai vissuto per davvero, quindi è molto più importante, però anche da un film, no? Sembra che questi, quando tu vedi queste cose in televisione, sembra cattiveria gratuita, sembra che non ci sia un senso, sembra quasi che sia sadico il sergente di turno che vuole fare questo tipo di cosa. In realtà lo fa per allenare la tua, non solo il tuo corpo, ma anche la tua mente, allenare la tua resistenza mentale, resistenza alla provocazione, la tua autoconsapevolezza, perché quello che hai detto prima sul letto era importantissimo. Nel momento in cui lui ti chiede se secondo te è fatto bene, tu hai perso appena ti giri a guardare, e tu non devi guardare, tu sai che l'hai fatto bene, quindi tu lo guardi in faccia e gli dici è fatto bene, e questo poi veramente secondo me ti si trasla, cioè imparato in un contesto così duro, anche perché quando c'hai a 2 centimetri dalla faccia uno che praticamente ha potere di vita o di morte su di te in quel contesto, non deve essere facile, però il concetto è, se tu lì sei sicuro di te, quando poi sarai in una situazione high stress, come può capitare per un militare, insomma, quando vai in posti pericolosi, tu devi avere quel tipo di confidenza, devi avere quel tipo di sicurezza, altrimenti metti la vita delle persone in pericolo. Questo è il senso, no? E quindi, secondo me, è interessante, perché io pensavo, quando tu hai detto, tu avevi avuto il test dall'esterno, cioè il sergente, il tenente lì, ti ha chiesto se l'ha fatto bene o no. Però tante volte questi test ce li possiamo fare anche da soli. Cioè, quando tu guardi una cosa e dici, ma questo è fatto veramente bene, no? Giusto per dire, e non devi dire aspetta che lo riguardo, perché se dici aspetta che lo riguardo vuol dire che non sei sicuro di aver dato il 100%. Se tu invece dici sì, è fatto bene, allora sai che sei preparato come si potrebbe essere preparati, non c'è modo di essere preparati meglio di così, hai fatto quello che potevi fare e adesso it's game time, no? Esatto. Quindi questo secondo me è una grande, cioè mi piace molto questo esempio. Senti, hai fatto quindi 6 anni quasi di militare, sì. E poi cosa hai fatto?
Poi io volevo fare una carriera nel militare, perché io ho detto, cavolo, ho fatto quasi 6 anni, se faccio altri 14 posso andare in pensione, perché da noi dopo 20 anni vai in pensione, becchi la pensione, puoi iniziare un'altra carriera, così hai un'altra pensione ancora. E quindi ho pensato così, e quindi ho detto, però per fare una carriera militare allora preferisco farlo da ufficiale. E quindi per essere ufficiale devi laurearti e quindi dovevo andare all'università. Quindi ho smesso con il militare e mi sono iscritto all'università. E quindi ero in Pennsylvania e ho fatto 4 anni, poi dopo ho fatto altri 2 anni e poi ho fatto 4 anni, quindi bachelor's degree. Mm-hmm. E poi sono tornato dall'ufficio di reclutamento e io ho detto io vorrei tornare e essere ufficiale. E allora lui ha detto, allora devi firmare qui e poi dopo ti diciamo quello che andrai a fare. Io ho detto no, io voglio prima sapere cosa andrò a fare e poi dopo certo, firmo. Sì. E lui ha detto, ma non funziona così. Ha detto, allora no.
Ok.
E quindi da lì sono andato a studiare ancora, quindi ho fatto il master. Avevo studiato economia e commercio, ho studiato tedesco e russo anche.
Ok.
E il master l'ho fatto in Germania, all'università in Germania che si chiama Marburg. E poi 6 mesi prima di laurearmi ho iniziato a insegnare soldati americani in Germania il tedesco, perché io parlavo molto bene.
Ok.
E quello comunque era un lavoro interessante. E poi dopo 6 mesi, dopo la seconda laurea, quindi dopo il master's, ho iniziato a lavorare in Nike in Germania.
Ok.
Come consulente tecnico. Quindi il mio lavoro era di andare in giro per i nostri rivenditori, i negozi che vendevano le scarpe e abbigliamento della Nike, e spiegare ai commessi le caratteristiche tecniche dei nostri prodotti in modo tale che sapevano cosa dire ai loro clienti quando entravano in negozio.
E come è arrivata questa cosa? Perché prima insegnavi tedesco ai militari, poi hai insegnato caratteristiche tecniche di prodotti sportivi a Nike. Come è successa questa cosa?
No, allora, è un entry level position di fare quel lavoro lì, perché di solito sono ragazzi giovani. E, io avevo visto, ero in Germania, sapevo che volevo stare in Germania, perché comunque mi piaceva, parlavo la lingua, mi sembrava una figata essere americano, essere in un altro paese, parlare la loro lingua. Mm. E un giorno, come dire, ai vecchi tempi, c'erano le inserzioni nei giornali e ho visto un'inserzione per la Nike, per il consulente tecnico. E io ho detto, cavolo, che bello! Ho detto, non ci ho mai pensato di lavorare per... Sono sportivo, mi piace lo sport. Cavolo, che figata! Mm. Potrebbe essere bello lavorare per la Nike. Quindi sono andato a fare il colloquio e mi hanno preso.
E questo era negli anni 90?
All'inizio, al 1990, sì.
Ok. Ok, quindi facevi questo lavoro e sei andato per i negozi a spiegare, cioè quindi il lavoro era studio le caratteristiche tecniche dei prodotti e poi vado a spiegarle a chi li deve vendere nei negozi.
Sì. Il lavoro era quello. Eravamo in Germania, eravamo in 5 che facevamo.
Ok. Quella.
E poi dopo 10 mesi, altre prove di leadership, mi hanno messo a capo di quel reparto. E quindi anche lì altre volte sono stato scelto io, solo che questa volta capivo perché ero pronto, ero più pronto per quel ruolo di leadership.
E cos'è successo? Cioè 10 mesi, a parte il fatto che, come dici, era un lavoro per persone più giovani e quindi sicuramente tu eri già magari un po' diverso come approccio perché avevi già avuto esperienza di altro tipo. Sì. Ma che cos'è stata la cosa che dopo 10 mesi ti ha fatto notare come possibile candidato per la leadership di quella funzione?
Ma sai, secondo me, adesso che ci penso, sicuramente rispetto agli altri era un po' più maturo, perché non so solo per l'età o per il mio modo di pormi, sì. Ero un po' più maturo.
Ma poi lascia che ti faccia una domanda specifica, una leading question, perché quando io conosco pochi militari, devo dire, per fortuna, però, cioè no, per fortuna, per sfortuna, perché vorrei conoscerne di più. Una delle cose che li accomuna tutti, come hai detto prima, è la disciplina, no?
Sì.
La disciplina nel mondo del lavoro di oggi, ma penso che negli anni 90 fosse la stessa cosa, non è scontata. Cioè, sono in pochi che hanno quell'approccio del tipo dammi un problema e io lo risolvo, sempre, ok? Mm. E anche l'approccio di dire magari vedo un problema, nessuno mi ha detto di risolverlo, ma io vado e lo faccio. Sì. Perché quando sei, come hai detto prima, no? Anche quando facevi la corsa ai 5 km e vedevi uno in difficoltà, nessuno ti ha detto di andare a occuparti di quello in difficoltà, però tu l'hai fatto. Sì. E quindi se poi ti entrano questi meccanismi e ti ritrovi nel mondo del lavoro dove la gente media dice ah, io devo fare questo, faccio questo e ho finito, sono le 6 di sera, vado a casa. Ecco, quando tu invece dici no, io voglio occuparmi bene del problema, voglio occuparmi delle persone intorno a me, sono uno che ci tiene, sono uno che fa le cose fatte bene, faccio il letto meglio di tutti, quindi anche nei piccoli dettagli io curo tanto, secondo me si vede. Cioè si vede tantissimo e quindi poi quelle persone tendono a emergere. Secondo te questo può essere stato una delle chiavi?
Forse sì, perché pensando al discorso del letto, un'altra cosa che mi è venuta in mente, a volte io ho l'orgoglio personale di essere riconosciuto per aver fatto un buon lavoro. Mm-hmm. E quindi se io penso a il mio modo di spiegare i prodotti, di stare davanti alla gente, di spiegarmi, di parlare in pubblico, io volevo sempre, non lo so, era una specie di gara con me stesso, no? Di certo. Superare me stesso sempre, di migliorare sempre. Quindi questa mentalità di miglioramento continuo è una cosa che ho avuto già da tanto tempo. E quindi forse certo. Anche per questo, perché una cosa che ho saputo anche anni dopo quella prima promozione in Nike, era il motivo per cui, perché in tutto il tempo che ero in quell'azienda sono stato promosso 5 volte o 6 volte in 12 anni.
Ok.
E ogni volta che sono stato promosso, avevo capito che non sempre era per le mie doti tecniche, no?
Certo.
Ma era per il fatto che ero visto come uno che poteva far crescere gli altri.
Okay.
Questo è quello che mi ha detto il mio ultimo capo, ha detto perché mi ha detto questo, ha detto quando sono stato preso in considerazione per la direzione della vendita a livello nazionale, io pensavo che non mi sceglieranno mai, uh-huh. Perché ho detto tecnicamente non sono il super venditore, non sono io. Invece il mio capo mi ha detto se io avessi un misto tra te e l'altro candidato sarebbe perfetto,
uh-huh. Okay.
Perché lui è molto bravo tecnicamente, uh-huh. Come venditore, è cresciuto nella vendita, conosce molto bene il mercato, e comunque conosce tutto il lavoro. Tu invece hai altre caratteristiche. Sei bravo, però non sei bravo quanto lui, però lui non è bravo quanto te a far crescere le persone e a gestire le risorse. E questa è una priorità per le aziende, di far crescere le persone. Non solo gestire le persone, ma farle crescere.
Certo.
E quindi, e questo... Anche se mi ha detto che comunque sai, una persona competitiva, anche se mi ha detto in quel momento non sei il super tecnico, che comunque un po' mi ha ferito, no?
Certo.
però è una cosa che sapevo, eh? Non è che certo. Mi ha detto una cosa che non sapevo, però certo. La cosa che mi ha fatto immenso, un piacere immenso, era il discorso di tu sei quello che vediamo che possa far crescere le persone meglio. E questo comunque mi ha fatto molto piacere, perché è esattamente questo quello che ho sempre voluto fare come leader, come manager. E quindi certo. Anche oggi sento delle persone che fanno riferimento a quegli anni che abbiamo lavorato insieme e mi dicono delle belle cose. Ho imparato tanto da te, mi hai insegnato tanto, mi hai fatto crescere. Queste sono cose che mi danno molta soddisfazione.
Certo, ma tra l'altro che poi ti hanno portato dove sei adesso e ne parliamo fra un attimo, però l'altra cosa che volevo dire, mi è piaciuto molto quello che hai detto prima, che è l'orgoglio di lavorare bene.
Sì.
Ecco, io lo uso come uno stress test per capire se un lavoro mi piace oppure no. Cioè, se io valuto una posizione per un'azienda, cerco di chiudo gli occhi e cerco di immaginarmi a fare il lavoro che mi stanno proponendo. E mi domando se è un lavoro per il quale sarei disposto a fare sacrifici pur di farlo bene. E questo secondo me è un buon test per capire se un tipo di lavoro, un tipo di azienda, un tipo di responsabilità, anche una scelta geografica, vivere in un paese, in una città piuttosto che un'altra, perché ti aiuta veramente, secondo me, a capire se il lavoro è quel tipo di lavoro dove ti verrà facile fare quel tipo di sacrifici che poi, quando li fai, proprio perché vuoi lavorare bene, l'azienda ti riconosce. E allora lì torniamo al caso tuo. Cioè, tu dicevi, io facevo questa cosa qua, di formare le persone nei negozi. E lo volevo fare bene. E cosa è successo? Che la gente l'ha notato, la gente sopra di te lo ha notato, e avendolo notato ti ha ricompensato per questa cosa e ti ha messo a fare qualcos'altro. Adesso ce lo racconti. E poi quest'altra cosa l'hai fatta bene, perché comunque l'orgoglio di dire lo voglio fare bene, mi piace, eccetera, eccetera, ok, l'hai fatta bene e questo ti ha portato a essere promosso 6 volte in 12 anni, no? Invece ci sono molte persone, secondo me, o meglio, secondo me, lo so, li sento, purtroppo li vedo, che fanno dei lavori che a me piace definire di sopravvivenza, cioè loro vanno, fanno, tornano a casa e fine. Poi però, se si tratta di fare quel 10% in più per il lavoro, non lo fanno. Il problema è che se tu non dai il 10% in più, non avrai il 10% in più e quindi rimani lì, no? E allora questo secondo me è importante perché siccome molti di quelli che ascoltano il podcast di Office of Cards pensano magari di cambiare lavoro, vogliono di più dalla loro vita, vogliono di più da se stessi, vogliono di più dall'azienda che diciamo per la quale lavorano, io dico: vuoi di più? Perfetto. La prima cosa da fare è dare di più. Quindi fatti la domanda se questo lavoro è un lavoro per il quale te la senti di dare di più, ok? E questo secondo me è importante. Mi piaceva sottolinearlo perché l'hai detto tu e secondo me ci sta e calza e sarà un po', credo, il tema della tua crescita dentro Nike, no? Perché sì, comunque...
Sì, anche perché... e qui andremo sicuramente a toccare questo tema della... di questo test che tu fai quando vai a lavorare in un'azienda, tante persone si limitano, e questo comunque secondo me è un vecchio modo di pensare, di allora io ho questa possibilità, c'è un'azienda che mi ha chiamato e quindi vado a fare il colloquio, spero che mi prendano. Ma sei sicuro che speri che prendano?
Bravo.
Hai capito? Certo. Perché io negli anni ho cambiato, anche se ho fatto, fortunatamente ho dovuto fare pochi colloqui, ma quando li ho fatti, soprattutto più avanti, io ero entrato in questi colloqui con la piena consapevolezza che questa azienda, io siamo qui perché questa azienda vuole scegliere eventualmente me per questo lavoro, ma ero anche altrettanto consapevole del fatto che io devo scegliere anche quell'azienda. Quindi certo, non è che solo perché tu scegli me che io vengo, perché dopo quando tu hai finito di fare le tue domande, adesso inizio anch'io a fare delle domande, perché so cosa voglio e quello che non voglio. E quindi, e a volte tante persone si limitano e pensano che sì, ho questa possibilità, quindi prendo questo lavoro perché devo essere contento di avere questo lavoro e quindi vado a fare questo e poi dopo sto qua. Però non sei contenta. Sì, però Anthony, sai, non è facile, però bisogna stare qui perché hai tu... Ma che tristezza! Che tu vivi, fai qualcosa che non ti piace.
Certo.
E quindi, poi sai cosa, Davide? Ho dimenticato un capitolo come avrei potuto fare della mia vita. Che dopo, allora, durante la prima laurea, quindi il bachelor's degree, giocato anche a football americano.
Sì. Tra l'altro, scusa, apro una parentesi per chi ci ascolta, dopo lo metto nelle show notes, c'è un video bellissimo con dei disegnini che raccontano la tua biografia, questo lo mettiamo per chi la vuole vedere in maniera molto più simpatica. Quindi, scusa, dicevi, hai giocato a football?
Sì, ho giocato a football, anche questo è stato una bella cosa. Comunque io ho giocato nella mia vita a football americano per 16 anni. Ho fatto 4 anni all'università e poi dopo ho smesso. Però è stata una bella, ero capitano, uno dei tre, avevamo tre capitani quando ero senior, quindi nell'ultimo anno. E ho vinto anche lì, Davide, ho vinto the first ever Senior Leadership Award.
Ok.
E anche lì perché sono stato nominato da tutti i giocatori il leader della squadra. E quindi questo è comunque mi ha fatto molto piacere.
E questo no, veniva comunque nominato, chi è che eleggeva questa figura? Il team?
Che, onestamente, penso che sia stato lo staff a scegliermi, okay, ma hanno visto anche l'interazione che avevo anche con tutti gli altri, con gli altri, certo, giocatori.
Certo.
E quindi, no, quella mi ha fatto molto piacere. Non lo so, era una cosa che all'epoca stavo iniziando a avere in me, e poi era dopo quello che sono andato a lavorare in Nike, e così, certo, ho...
Però anche lì io voglio sottolineare questa cosa perché è fondamentale. Tu la racconti come se fosse caduta dal cielo, ma in realtà secondo me c'è proprio un filo conduttore. Cioè tu dici: durante il militare ho imparato la disciplina su me stesso, ho imparato a prendermi cura degli altri, ho imparato a lavorare bene in un certo modo, ho imparato anche a rispettare i ruoli delle persone, perché se c'è una cosa che sicuramente nell'esercito impari è rispettare i ruoli delle persone, gli ordini, la gerarchia, eccetera, eccetera. E tu hai questo modo di fare che adesso è diventato, diciamo, second nature, cioè ce l'hai, è tuo, lo applichi nel mondo dello sport, lo applichi nel mondo dell'azienda e i risultati arrivano. È per questo che appunto io sono convinto, no? Il sottotitolo del mio libro è come essere felici e avere successo, perché le due cose vanno insieme. Se tu ti comporti in un certo modo avrai successo, il che ti renderà anche più felice e viceversa. E quindi ci tengo a sottolineare questa cosa perché io parlo sempre di cercare di creare delle abitudini sane, no? Abitudini sane sono quelle che stai dicendo tu, l'abitudine di prendermi cura degli altri, l'abitudine di essere sicuro che se io sono più veloce ma ce n'è uno che è lentissimo, devo occuparmi di quello lentissimo perché altrimenti tutto il team va piano, l'attitudine che se uno ha un ruolo lo rispetto, l'attitudine che se devo fare 100 flessioni faccio 100 flessioni, non mi interessa, le devo fare, le faccio. Ecco, queste cose qui secondo me poi, se applicate nel contesto quotidiano della vita aziendale di tutti i giorni, oggi garantiscono questo tipo di risultati, che magari non è la Senior Leadership Award, ma sarà una promozione, un aumento di stipendio, quello che sia,
sì,
che ti è successo in Nike, no? Quindi tornando un po' anche a quella parte lì, sei stato promosso dopo 10 mesi, poi altre 5 volte in 10 anni.
Sì.
This episode is brought to you by Shopify. Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. From the launch your online shop stage, all the way to the we just hit a million orders stage. No matter what stage you're in, Shopify's there to help you grow. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/special offer, all lowercase. That's shopify.com/special offer.
Sì. No, infatti... e poi anche lì è tornato il discorso di credere in me stesso, perché dopo quell'esperienza lì, come dopo quella prima promozione, dopo un anno e qualcosa, avevano bisogno di uno che entrava nella vendita,
uh-huh,
per la vendita per le basi NATO. Quindi Nike aveva un business in Europa che vendeva solo alle basi NATO. E quindi,
okay,
ho fatto qualche mese di vendita e poi dopo sono diventato direttore vendita europeo delle basi NATO, del business delle basi NATO.
E questo perché avevi esperienza militare? Hanno visto militare questo valore?
Hanno visto come ero, hanno visto ancora una volta, non hai molta esperienza nella vendita, ma non è importante perché tu sai gestire chi vende. Lo sappiamo, certo, lo pensiamo, questo è quello, okay, che hanno pensato. E quindi dovevo essere coordinatore, devo essere il leader, il manager di questa persona per portare, uh-huh, i risultati che l'azienda chiedeva di fare. E ancora una volta ho imparato l'importanza di credere in me stesso,
uh-huh,
nel business del nostro cliente più importante era in pericolo per una serie di motivi che non sto qui a spiegare, e quindi che era chi era in quel ruolo prima di me, che non era riuscita a risolvere, e io ho visto comunque capacità di analisi, un'altra cosa che secondo me un buon manager deve avere. Mm-hmm. E ho analizzato la situazione e ho capito dove era il problema. Mm-hmm. E mentre qualcuno dice, però questo non riuscirai mai a risolvere, io ho detto, forse perché non è stato approcciato nella maniera giusta. E quindi adesso io provo così. Quindi il cliente ha detto, guarda che se noi vogliamo ordinare direttamente dagli Stati Uniti, che avrebbe voluto dire, non dico cancellare, però dimezzare il business che dovevo gestire io. Ho detto, allora, facciamo una cosa, signori. Datemi 6 mesi. Dopo 6 mesi, se io non riesco a risolvere questa situazione, allora vi aiuto io a prendere contatto con i miei colleghi negli Stati Uniti, ok? E loro hanno detto, ok, dopo 6 mesi o dopo 5 mesi ho risolto il problema e mi hanno fatto un applauso. E questo comunque perché io sapevo che era possibile.
Perché hai capito, hai dato un nome al problema, cioè hai capito qual era realmente la natura del problema.
Sì. Sì, e a volte, anche qui è un'altra lezione, perché a volte, infatti ho appena fatto un video che andrò a pubblicare prossimamente, però a volte le persone si fermano perché non vedono quale potrebbe essere la soluzione a un problema, e quindi pensano che non sia possibile. Penso che non sia possibile solo perché non riescono a vedere come potrebbe essere risolto. E dico, solo perché non vedi il modo di risolvere il problema non vuol dire che non è possibile, vuol dire che tu non lo sai fare. Però qualcuno lo saprà fare, bisogna trovare questa persona e farti aiutare.
Certo.
E quindi questo è... ho fatto quello, poi dopo mi hanno chiesto di andare in Europa, alla sede europea, per fare lo startup del reparto della formazione per la formazione della forza di vendita in Europa.
Ok.
E quindi abbiamo fatto, perché vogliono fare sales training and development. Mm-hmm. E quindi ho fatto uno startup, mi hanno affiancato a un consulente esterno che era esperto in PNL. E quella è stata una bella esperienza anche quella, perché ho imparato le differenze dei vari paesi. Uh-huh. È stato bellissimo, molto, un'esperienza bellissima. E poi dopo mi hanno chiesto, dopo 10 mesi, altra promozione potenziale. Okay. E mi hanno chiesto di andare in Svizzera per diventare il direttore vendita.
Ok.
E quindi, però io mi ero innamorato di un'italiana. E io ho detto, e lui, il direttore generale europeo, pensava di farmi un favore, ha detto, così ti avvicino. Ha detto, sì, e lo apprezzo, ha detto solo che vedo già i weekend avanti e indietro in macchina, e quindi preferirei aspettare di andare in Italia.
Ok.
E quindi lui è rimasto male, perché in Nike non si dice di no.
Ok.
E quindi ho dovuto aspettare altri quasi 2 anni.
Questo è il prezzo del no. Prezzo del no è che finisci in basso della lista.
Possibilità, e quindi finalmente c'era una possibilità di venire in Italia, però quello che sarebbe diventato il mio capo mi ha detto, senti, noi avremo bisogno di una persona come te. Ha detto, però dovresti venire in Italia, dovresti formare il tuo successore in Europa su Sales Training and Development, e dovresti venire in Italia e riportare a lui per almeno 6 mesi.
Ok.
Finché non troviamo la giusta posizione per te. Mm. Ho detto, va bene, ci sto. Perché io credevo in me stesso, ho detto prima o poi so che andrò a crescere, quindi non era un problema. Quindi ho fatto così, dopo 6 mesi, infatti, sono diventato direttore vendita delle scarpe, che era il business più grande della Nike Italia.
Certo.
E poi dopo 2 anni sono diventato direttore vendita.
Ok, dopo quella famosa chiacchierata, vorremmo te più lui, esatto. Però prendiamo te, ok.
E così. E così. Questa è...
Anche da qui, secondo me, c'è da imparare, perché tante persone, devo dire, forse anche io, se mi proponessero un ruolo a riporto di quello che formo per prendere il mio posto, non so se accetterei. No, eppure tu dici, io credo in me stesso, so che qui dentro, allora innanzitutto conosci l'azienda, sicuramente sì. Avrai anche un network di persone che ti stimano, sì. Persone che conoscono come lavori, eccetera eccetera, quindi conoscendo questi elementi dici, io credo in me stesso, ho la pazienza, posso aspettare, quindi anche dentro di te dici, so che va bene perché comunque arriverà. E poi immancabilmente è arrivato. E quindi anche qui non è che è arrivato per caso, è arrivato perché tu hai continuato a lavorare secondo i parametri che sono propri del tuo modo di lavorare, la disciplina, l'impegno, fare bene, eccetera, eccetera. E quindi diciamo quello che deve succedere, succede. E questo secondo me è un signor insegnamento. Cioè io veramente tanto di cappello, perché effettivamente questo è play the long game proprio al 100%.
Sì, sì, sì. No, è così.
E qui è arrivato direttore vendite Italia, e questo era dunque 90 più 12, inizio degli anni 2000.
Sì, ma sì, un pochettino prima, sì, 99 sono diventato direttore vendita nazionale, quindi perché okay. sono stato direttore vendita nazionale per quasi 3 anni. Sì.
Ok, e dopo? Sì. Dopo aver fatto direttore vendite per 3 anni?
E questo è dove forse è il capitolo più... significativo della mia vita da adulto, perché avevo tutto, lavoravo per un'azienda che amavo, che ce l'ho ancora nel cuore, devo dire la verità, mi ha dato delle opportunità di crescita, gente che credeva in me, era molto considerato, ottimo stipendio, benefit, carriera, ho avuto la possibilità di conoscere alcuni dei miei miti sportivi, passato una settimana con Michael Jordan, con altri giocatori dell'NBA, ho intervistato grandi atleti, Sergei Bubka, Michael Johnson, Charles Barkley, Scottie Pippen, David Robinson, cioè, comunque è stato bellissimo. Solo che quando sono stato, prima di essere promosso a direttore vendita nazionale, ho iniziato a sentirmi un po' strano, perché ho detto, non sei felice. E era un momento un po' turbolente della mia vita, perché comunque mi stavo separando, e quindi sicuramente non mi ha aiutato in quel periodo a sentirmi benissimo. Però ho detto, cavolo, tu hai tutto, però non sei felice. E perché? E quindi questa è una sensazione che mi dava fastidio, perché ho detto, non deve essere così, ero frustrato perché non capivo certo. Perché. E quindi ho iniziato a pensare a quale potrebbe essere il motivo. E una delle cose che mi sono detto è che tu vuoi continuare a lavorare per qualcun altro o vuoi fare qualcosa per lasciare un'impronta nel mondo tuo, tutto tuo. E ci ho pensato molto. Ho detto, però se tu arrivi, potresti essere... Come ti sentirai quando magari un giorno diventerai magari vicepresidente, uno dei vicepresidenti della Nike? Ho detto, sì, però la cosa che mi darà più soddisfazione, lo so già, e di poter dire che io, Anthony Smith, ho aiutato milioni di persone a fare qualcosa.
Ok.
E quindi ho deciso, dopo un anno e mezzo, ho deciso di lasciare. Però quello che mi è successo, e questo comunque, tu hai parlato di questo test che tu fai, però secondo me è stato qualcos'altro fare un test su di me. Cioè, ho avuto questa sensazione strana che dove ero qui in questo mondo per fare qualcosa di diverso. E nonostante il fatto che avevo questa sensazione, comunque continuavo a lavorare bene con la massima professionalità, e è successo qualcosa per mettermi alla prova e sono stato promosso a direttore vendita nazionale.
Mm.
E quando sono stato promosso, più considerazione, più gente che dovevo gestire, più soldi, certo, più importanza, e quella sensazione per 6-9 mesi era sparita.
Certo.
E poi dopo è tornata.
Certo. Ma infatti questa cosa voglio sottolinearla, che adesso dico una delle frasi che ogni tanto mi vengono, che poi la gente twitta, che è che spesso e volentieri la vita ti distrae dalle scelte che devi fare.
Sì.
Questo io l'ho notato e capita anche a me ogni tanto. Cioè, e tanto più, allora, certe volte perché non succede niente. Non succede niente, che cosa succede? Se tu hai una vita, lasciami dire, noiosa,
sì,
il problema che cos'è? Che il tuo livello di consapevolezza si abbassa e non ti accorgi delle scelte che dovresti fare. Quindi tendi anche a non accorgerti del disagio, o meglio, il disagio lo senti, ma non capisci qual è la causa e quindi non lo risolvi, un po' come dicevi tu prima.
Sì.
Oppure, il caso opposto, che è quello che è capitato a te, è quando il percorso in cui ti trovi continua a darti delle piccole soddisfazioni, piccole o grandi, insomma, no, promozioni, comunque vedi un percorso, una carriera, un progresso, ti sembra naturale che quello sia il percorso, l'unico percorso. Quindi perché mai dovrei guardarmi in giro e pensare ad altro, no? E ti distrae da quei momenti invece di raccoglimento, di riflessione che magari fai da solo o che magari fai con qualche amico, con i cari, con la moglie, il marito, quello che è, che ti permettono di capire se realmente il percorso in cui sei è il percorso giusto per la persona che tu sei oggi, che non è quella che eri quando il percorso è iniziato, perché sei cresciuto nel frattempo, e soprattutto per la persona che vuoi diventare,
sì,
no? E quindi questo secondo me è molto importante, ci tengo a sottolinearlo, perché tante persone vivono una vita, come ho detto prima, di sopravvivenza, un po' perché magari o perché gli va bene, tra virgolette, troppo bene, quindi certe domande non se le fanno, perché dici intanto che continuano a promuovermi, scusa, perché mi dovrei porre il problema, o viceversa perché non arriva niente, non succede niente, mi annoio, mi stufo, divento quasi addormentato, e quando sei quasi addormentato le cose non le vedi. No, hai una sensibilità bassa. Ecco, questo secondo me era un concetto importante da sottolineare.
Ed eccoci qui, dopo questa prima parte in cui abbiamo sentito la storia di Anthony, dalla sua esperienza nell'esercito alla sua carriera in Nike Italia. Abbiamo discusso diversi temi, di come la disciplina vada vista su orizzonti temporali lunghi, ovvero che la disciplina di oggi compra la libertà di domani e quindi non va vista come un peso, va vista come una moneta di scambio. Di come sia importante credere in noi stessi quando siamo certi di aver dato tutto quello che potevamo dare in qualcosa che abbiamo fatto. Di come un leader debba saper guidare gli altri, ma anche aiutarli quando sono in difficoltà. E di come a volte la vita ci distragga dalle decisioni che dobbiamo prendere e di quanta attenzione quindi dobbiamo fare perché questo non succeda. Qualcuno dice che la mia pubblicità è un po' lunga e ripetitiva, ed è assolutamente vero. Il tema è che molti scoprono il podcast di Office of Cards in corso e non partono dall'episodio 1, e quindi per essere certo che tutti sappiano come supportare questo prodotto, ve li ripeto. E preferisco sottolineare una cosa. La pubblicità, quelle cose che dico qui, non sono vere pubblicità, sono consigli, sono suggerimenti, sono un modo, un contenitore in cui voglio condividere con voi cose che a mio parere sono utili. In questo senso, prima di dirvi come supportare il podcast, ci tengo a dirvi di un tool che io ho utilizzato fino a un paio d'anni fa, poi ho smesso di utilizzare e ho ricominciato a utilizzare un mese fa e mi sono chiesto cosa diavolo mi sia successo in quei due anni in cui non l'ho utilizzato. Questo tool si chiama Readwise, lo trovate nelle show notes, c'è un link nella sezione links. Ed è uno strumento utilissimo per chi legge libri su Kindle o comunque in formato digitale. Praticamente cosa fa questo tool? Questo tool si sincronizza con le vostre note, con quello che sottolineate sui libri, e poi vi ripropone una email con frequenza che decidete voi. Io uso la mail giornaliera e vi manda le vostre sottolineature. Io scelgo 5. Quindi io ogni giorno ricevo 5 delle mie sottolineature dei libri che ho letto. Voi non avete idea di quanto maggiore sia la mia memoria di queste cose con questo tool. Perché il problema di chi legge tanto, come me, è che spesso si dimentica le cose. Giustamente, leggiamo tantissimo, tantissimi stimoli tutti i giorni, è difficile ricordarsi tutto quello che leggiamo e quindi è difficile mettere in pratica le cose che leggiamo, che dovremmo mettere in pratica. Ecco, con Readwise voi avete comodamente nel vostro inbox tutti i giorni un numero di sottolineature, di passaggi che vi hanno colpito, che vi hanno segnato, che volevate ricordare, e tutti i giorni. E quindi questo, tutte le mattine io, prima della meditazione, le leggo e mi rimangono in mente. E quindi la probabilità che io poi vada ad applicarle nel mio quotidiano è molto molto più alta. Quindi, è pubblicità? Sì, vi sto dicendo di comprare un prodotto. Readwise, trovate il link nelle show notes. Se cliccate il link nelle show notes mi regalate un mese di abbonamento. In generale parlatene, perché il problema di leggere tanto e ricordare poco è un problema che credo sia comune a molti di voi e penso che questa pubblicità sia una pubblicità utile. Bene, tornando a noi, abbiamo i modi in cui supportare questo podcast. Il primo, lasciando recensioni del libro su Amazon, magari raccontando quali parti vi sono piaciute o quali tecniche e consigli avete messo in pratica e hanno avuto impatto nella vostra vita. Al momento siamo a 40 recensioni a 5 stelle per la versione inglese, mai davvero lo avrei pensato, e a 10 con 4,3 di media per quella italiana. Anche questo non l'avrei pensato sinceramente, e quindi vi chiedo un aiuto ad alzare la media di quella italiana, farlo tornare sopra le 4,5, così chi lo vede vede 5 stelle piene, mi raccomando. Il secondo modo, recensioni del podcast sull'app che usate per ascoltarlo, che io sappia si può fare solo con chi lo ascolta tramite sistema Apple. Al momento siamo a 30 su 31 a 5 stelle. Io comunque le leggo tutte, cioè qui contano le stelle, certo, ma conta anche quello che scrivete. Quello che scrivete mi aiuta moltissimo a dare la direzione al podcast e a dare la direzione a tutti gli sforzi che faccio per diffondere le cose di cui parliamo, quindi davvero grazie perché mi aiutano, oltre alle stellette mi aiuta anche leggere quello che scrivete. Il terzo modo è suggerite persone, come ha fatto Alessandro in questo caso, suggerite persone che vorreste che io intervistassi o temi che vorreste che io trattassi. Come detto, Anthony l'ho scoperto grazie a uno di voi, quindi mi raccomando, se conoscete persone di valore la cui storia va condivisa e soprattutto se volete sottoporle al mio divanetto virtuale, mi raccomando fate introduzioni. Il quarto modo, prima di fare il vostro shopping su Amazon, e questo funziona solo nella versione da desktop via web e non dall'app, passate dalle show notes del podcast su it.officeofcards.com/podcast. e cliccate sul link di Amazon, oppure comprate uno dei libri che suggerisco nella sezione libri del blog, così aiutate da un lato voi stessi a crescere e poi aiutate il podcast, il tutto con un solo click. Qualcuno di voi mi chiede consigli per gli acquisti. Bene, recentemente ho comprato alcuni giochi in scatola, dato che siamo bloccati a casa, il mio pensiero è stato che tanto vale fare cose insieme con la mia famiglia. Chiaramente voi sapete, cuciniamo insieme, questa è una delle mie grandi passioni, un'altra passione è quella di giocare insieme. Bene, ho comprato un gioco che si chiama Gloomhaven, che non conoscevo e che mi ha lasciato veramente di stucco. Vi basti sapere che su Amazon ha oltre 6.000 recensioni con media 5 stelle. Cioè, pazzesco, io veramente sono poche le cose su Amazon che hanno così tante recensioni, tutte a 5 stelle. È un po' caro, ma stiamo comprando ore di quality time in famiglia e quindi io lo vedo come un investimento, non come una spesa, e secondo me vale la pena farlo. Ve lo linko nelle show notes per chi vuole approfondire. Il quinto modo per supportare il podcast è parlare del libro e del podcast con le persone che vi stanno a cuore, amici, colleghi, parenti. Leggetelo insieme a persone alle quali tenete, discutetene come in un book club o magari anche con il vostro team. Magari un regalo di Natale per il vostro team o per qualcuno che sapete ha bisogno di sentirsi dire o di leggere le cose di cui parliamo e di cui ho scritto. Taggate il libro o l'episodio che più vi ha colpito sui vostri profili social in modo che il numero più alto possibile di persone possa beneficiare di questi contenuti. E poi il sesto, come sapete il più importante di tutti, quello dove qualcuno di voi mi ha scritto, quello dove rallento il mio passo, la velocità con cui parlo. Mettete in pratica quello che avete imparato e dimostrate con i fatti che le cose di cui parliamo qui funzionano. Vivete al massimo, spingete sull'acceleratore. Lo dicevamo prima, non fatevi distrarre dalla vostra vita, fate le scelte che dovete fare, fate quelle benedette 10 flessioni al giorno, quella dieta, quella slide, quella riga di codice o qualsiasi sia la cosa che dovete fare, che sapete di dover fare, ma che non avete voglia di fare per avere successo. Fatela, ma non domani, adesso. Bene, vi auguro buon proseguimento di giornata e di settimana. Alla prossima!